Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Quinta stagione, episodio numero 3. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati! Abbiamo da poco lasciato la chiassosa stazione di Monaco di Baviera e da qui ci muoviamo diretti verso nord. Tra non molto raggiungeremo prima Norimberga, poi Francoforte, Colonia e dopo circa 7 ore giungeremo alla terza destinazione del nostro viaggio per i musei d'Europa, ovvero Bruxelles. Su un treno che ribadisce tutta la freddezza, ma anche l'efficacia e la puntualità dell'indole tedesca, abbiamo il tempo per prepararci all'incontro con il prossimo dipinto. E per fare questo al meglio scegliamo di rileggere una biografia intitolata L'ami du peuple, l'amico del popolo. Così veniva chiamato Jean-Paul Marat, protagonista di una delle opere più importanti e conosciute di Jacques-Louis David. L'artista neoclassico francese ha scelto di descrivere gli istanti immediatamente successivi alla morte di Marat e lo ha immortalato disteso all'interno di una vasca da bagno, come un filosofo greco, ma invita chi è stato Marat. La figura di quest'uomo non si può certo perimetrare all'interno di un confine troppo ristretto. Non lo si può definire in maniera univoca. È stato un politico, un giornalista, un medico, un teorico e certamente un rivoluzionario protagonista dell'insurrezione del 1789 e di tutto ciò che ne è conseguito. Non molti sanno che Marat è nato a Bundry, in Svizzera, nel 1742 da una madre svizzera e da un padre sardo, di Cagliari, ex frate. Già in giovane età, dopo aver abbandonato la professione di medico, si avvicina agli ideali dell'illuminismo prima e della rivoluzione francese poi, patteggiando sempre per le posizioni più radicali e più intransigenti, difendendo la parte giacobina a discapito di quella girondina, e sarà proprio una giovane donna di nome Charlot Corday, appartenente al club dei girondini, a ucciderlo. Marat era chiamato l'amico del popolo non solo perché la rivista da lui fondata si intitolava in questo modo, ma soprattutto perché la sua voce, le sue parole urlate in piazza e scritte sui giornali venivano sempre prese fortemente in considerazione dalla popolazione francese in rivolta. Marat era un megafono efficace, una cassa di risonanza in grado di smuovere le coscienze ed era dotato di un carisma unico, di un ascendente magnetico non usuale. Ecco perché, non appena si sparse la voce della sua morte, David si attivò subito per lavorare a un ritratto che nelle intenzioni avrebbe dovuto elevarsi a monumento nazionale, a vessillo da sventolare in ricordo di questo grande rivoluzionario ucciso in maniera così vile e ignobile. Mentre le pagine della biografia di Marat scorrono veloci, così come dal finestrino passano in rapida successione interminabili distese di un verde sorprendente, senza accorgercene giungiamo nella capitale belga e scesi dal terreno ci dirigiamo di corsa in Rue de la Régence, dove ha sede il Museo Reale delle Belle Arti del Belgio. Qui, infatti, tra i molti capolavori esposti, si svela a noi la morte di Marat del 1793. Quella che ci si presenta davanti agli occhi è una vera e propria scena del crimine, che non cela nulla dell'efferatezza e della crudeltà di quanto è avvenuto solo pochi istanti prima. Il dipinto è diviso in due. La parte superiore è dedicata alla descrizione di una spoglia e misera parete illuminata da sinistra, e la parte inferiore si concentra sul corpo esanime di Marat. Il sangue è caldo, non ha ancora placato la sua corsa e va a insozzare il petto e il lenzuolo bianco che sembra il sudario di un Cristo laico. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è in bella mostra ai piedi della vasca e la ferita al costato è ancora luccicante e testimonia un'azione ferma, decisa e priva di ripensamenti. La mano sinistra di Marat stringe un biglietto che ci rivela il nome dell'omicida e il modo semplice in cui è riuscito, anzi riuscita, a tessere la tela dell'inganno. Si legge 13 luglio 1793, Marianne Charlot Corday al cittadino Marat. Basta che io sia tanto infelice per aver diritto alla vostra benevolenza. Quindi si implora un incontro privato che la vittima sceglie di non rifiutare. È una scusa banale, ma che si è purtroppo rivelata efficace. Charlot, che ricordiamo appartiene alla fazione rivale, può così entrare indisturbata nell'abitazione e compiere l'atroce atto godendo di un momento di assoluta vulnerabilità di Marat. Ecco, ma perché la sta aspettando disteso in vasca? Egli era da molti anni vittima di una malattia cutanea che lo obbligava a lunghe sedute di immersione in acqua calda per alleviare il fastidiosissimo bruciore. Questa vasca umile, come umile e dimessa è tutta l'ambientazione, si trasforma così in un sarcofago che accoglie la fine di questo eroe sobrio. La mano destra, adagiata debolmente a terra, impugna ancora l'arma utilizzata per tutta la vita da Marat nella sua guerra personale, ovvero una penna d'oca che, intinta nel calamaio, gli permetteva, nonostante la malattia, di far sentire la sua voce, di imporre le sue idee politiche alle folle. David sceglie così di restituirci l'immagine di un uomo intento a lavorare per la causa fino all'ultimo dei suoi respiri, un uomo costretto a trasformare la propria vasca da bagno in uno scrittoio, un uomo che per eccesso di magnanimità e forse di ingenuità cade vittima di una imboscata fatale. Il volto di Marat descritto dall'artista appare sereno, o quantomeno rassegnato, sembra aver accolto la morte prematura come un qualcosa di ineluttabile, abbraccia un destino già scritto con la consapevolezza che il suo esempio continuerà a scaldare le coscienze del popolo. David considerava Marat un suo amico e per questo sulla cassa di legno grezzo scrive a chiare lettere la sua personale dedica. Questo capolavoro carico di significati che trascendono i limiti della storia dell'arte ispirerà moltissimi altri pittori che realizzeranno delle proprie versioni dell'opera come Munch e Picasso. L'artista contemporaneo Robert Wilson ha invece ricreato il dipinto di David in una performance video con protagonista un irriconoscibile Lady Gaga. Prima di ripartire verso Parigi, la nostra quarta tappa, osserviamo per l'ultima volta quel braccio destro, già citato in un'altra puntata dell'Ottagono. Quest'arto in caduta rovinosa, omaggio alla pietà michelangiolesca, ma anche alla deposizione di Raffaello e alla deposizione vaticana di Caravaggio, fa sprofondare il nostro sguardo verso il basso, in ossequio a un crollo assoluto di alcuni ideali nobili che però da lì a breve si trasformeranno in terrore e di una vita che si spegne in maniera tragica, meschina e priva di eroismo. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!